dentro un ciclo di conferenze, di incontri, comunque di filosofia, si comincia a parlare appunto di alimentazione. Ecco, in realtà in questa parte introduttiva del mio intervento io volevo proprio appunto un po' cercare di scardinare questo mito, mostrando come in realtà la filosofia fin dall'inizio sia subito rivolta e occupata di problemi di alimentazione e in generale di problemi legati all'immediatezza. L'immediatezza è intesa come, diciamo, la bruta materialità, l'aspetto proprio più materiale dell'esistenza. Quello che ha fatto la filosofia, però, è sempre stato quello di cercare di comprendere questa immediatezza all'interno di un sistema più ampio, quindi un processo conoscitivo e concettuale ben più ampio. Per esempio, già Aristotele ci diceva che bisogna partire da ciò che è più noto per noi, per gli esseri umani, per poi arrivare a ciò che è più noto in natura. Cioè, già Aristotele divideva in qualche modo ciò che è immediato per l'essere umano da ciò che è primo invece in natura, ciò che è primo appunto per le cose, per la realtà come in sé, quindi nel suo caso appunto il motore immobile, in qualche modo. Però è interessante che Aristotele ci dice che la filosofia non nasce in realtà da astrazioni o da particolari, come dire, concetti speculativi, ma nasce da ananche, ci dice lui. Ananche è una parola greca che indica proprio la necessità, ed è lo stesso timbro della parola italiana angoscia, ananche, angoscia, quindi proprio qualcosa che occlude, che in qualche modo ingabbia l'uomo, l'essere umano. E ci dice che nasce da ananche di occuparsi di eventi naturali, di cataclismi. Quindi proprio già Aristotele ci mostra proprio l'estrema materialità, l'estrema, come dire, concretezza della filosofia, nel modo più chiaro e assoluto. E in realtà, in qualche modo, l'alimentazione si lega molto bene a queste tematiche qui, perché l'immediatezza, in questo caso qui appunto legata a quelli che sono i cataclismi, quelli che sono gli stati di natura, riguarda appunto anche il tema dell'alimentazione. Perché l'alimentazione non è semplicemente un gesto, diciamo, meramente ripetitivo, quindi un gesto animale, ma in realtà è un atto che all'interno della cultura umana si è sempre caratterizzato per una fase di profonda distinzione. Feuerbach diceva che l'uomo mangia ciò che è, cioè che noi siamo ciò che mangiamo. Però noi potremmo anche dire, un po' ribaltando questo detto di Feuerbach, potremmo anche dire che in realtà noi mangiamo anche ciò che siamo, perché l'alimentazione è un profondo mezzo di distinzione appunto sociale e culturale, e quindi appunto nelle culture enogastronomiche, nelle culture appunto più legate appunto a questo tema, al cibo e agli alimenti, ci sono profonde differenze, differenze che appunto ci hanno diversi da, appunto dagli abitanti della Romania, dell'Inghilterra, insomma comunque di altri posti. E quindi questa cosa qui era già chiara in qualche modo già nella filosofia greca, nella filosofia antica, e per esempio anche una persona come Epicuro, per esempio, che è sempre passato per quello che odiava, cioè amava in qualche modo il piacere in maniera smisurata, in maniera smodata, eccetera, in realtà era un profondo conoscitore di questo, perché riconosceva appunto nel piacere, quindi nella materialità, quello che appunto era in realtà il necessario sostentamento dell'essere umano, il necessario bisogno appunto l'uomo di avere uno spazio, una base di piacere per poter sopravvivere. E questa cosa qui si trova in quasi tutti i pensatori della storia, è incredibile, però è così. E persino Hegel, il pensatore, come dire, più che passa sempre per quello essere più astratto e più in qualche modo più difficile da concepire, in realtà ha scritto delle cose bellissime sull'alimentazione, ha scritto nell'Enciclopedia delle Scienze Filosofiche, in qualche modo vedeva in questo gesto qui, in questo gesto alimentare, è una fase importante dello spirito, perché l'alimentazione è il momento in cui l'uomo nega ciò che è esterno a sé e lo ricomprende in sé, quindi lo concepisce, annulla la materialità e la fa diventare qualcosa come parte di sé. Ed è interessante che scriveva che l'alimentazione è una perfetta figura del convenire di sé con se stesso, nel processo dello spirito, dal quale l'organismo prende e ottiene nient'altro che il chilo. Forse era proprio neanche di dieta, non lo so. però è molto interessante come appunto, come qui abbiamo appunto Hegel, il metafisico probabilmente più alto e più elevato di tutta quanta la cultura occidentale, però appunto vede questo processo qui, questa parte qui, come qualcosa di profondamente, come dire, legata al processo spirituale dell'uomo, come negazione appunto di ciò che è esterno per appunto arrivare a concepirsi in sé, quindi a negare la materialità. Prima di lasciare la parola a Veronica, una cosa importante che vorrei dire è questa, che se appunto la filosofia antica ha concepito se stessa come dire, quell'attività che doveva in qualche modo frenare, arginare i cataclismi, appunto, come diceva Aristotele, e quindi frenare in qualche modo il divenire nella sua brutalità e nella sua anche pericolosità per l'uomo. E nella modernità abbiamo assistito a un cambio di paradigma, perché appunto nella modernità, in particolare tramite Feuerbach, ma poi anche tramite Marx, e il paradigma è ribaltato, cioè nel senso che la filosofia non è più un'attività rivolta a frenare appunto il divenire nella sua pericolosità per l'uomo, ma l'immediatezza, di cui ci parlava Aristotele, diventano i rapporti sociali, cioè diventa la struttura dei rapporti economici e civili tra gli uomini, che in Marx appunto vanno a determinare anche la sua struttura, quindi la sua struttura metafisica, filosofica e religiosa. E quindi di conseguenza il problema dell'alimentazione, appunto in questo film Marx secondo me profondamente feuerbachiano, diventa centrale, perché diventa un modo in cui appunto si determinano i rapporti di forza tra le varie persone nella società. Quindi, concludendo, oggi l'alimentazione è sicuramente una grande occasione di coinonia, quindi di comunione tra le varie persone e quindi tra i vari rapporti sociali, però è anche occasione ancora oggi di profonde divergenze sociali. E questa cosa qui è, come dire, ancora oggi problematica, però una grande cultura e una grande filosofia europea, e quindi anche la politica europea, non può in nessuna misura fare a meno di questo problema qui, proprio perché si è assistito a questo ribaltamento, per cui oggi l'alimentazione, se possibile, è ancora più centrale nel paradigma filosofico rispetto a quando è iniziata la filosofia.
E ancora, tornando ai cataclismi, alla necessità a cui faceva riferimento Paolo, per l'Europa, nella sua prima Costituzione come Unione Europea, sto pensando al Trattato di Roma del 1958, qual è stata, dopo la prima liberalizzazione, l'unione doganale, dei mezzi, dei servizi, delle persone, qual è stata la prima politica europea che ha cercato di unire i paesi europei? L'alimentazione, la politica agricola comunitaria. Quindi questo è il motivo per cui abbiamo deciso di iniziare come primo incontro con gli spazi alimentari. E, dunque, partiamo dallo scenario attuale. Ci troviamo nel XXI secolo e siamo appunto a 60 anni da quando l'agricoltura industriale si è affermata nell'Unione Europea, dal secondo dopoguerra in poi fino, diciamo, a questa sera, abbiamo applicato un determinato paradigma che secondo l'ultimo Global Report delle Nazioni Unite del settembre del 2017 risulta essere un paradigma non più sostenibile da un punto di vista sociale, da un punto di vista di stessa ecocompatibilità. E dunque, soprattutto alla luce delle grandi sfide di questo nostro XXI secolo, che sono appunto i cambiamenti climatici e questo aumento della popolazione, che entro il 2050 dovrebbe arrivare a 9,1 miliardi, dovremmo essere proprio tanti. E così dunque propone qual è la via da percorrere, in questo caso anzi la visione del mondo, come parlavamo prima. E quindi ecco, passiamo dal cibo come food, dal junk food, a quella che adesso viene chiamata agricoltura organica, dall'inglese organic, e rigenerativa. Cos'è? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di servizi ecosistemici, stiamo parlando di servizi antroposistemici, poiché in un'agricoltura come quella che spero più o meno, poi magari si faranno domande, spero più o meno tutti hanno una qualche idea, intende tutelare la biodiversità, l'antropodiversità, non solo degli individui ma delle comunità, e cerca di imitare i processi naturali, ispirandosi a quello che accade appunto nelle foreste, nelle praterie, nei comportamenti delle mandrie, e cerca appunto di riprodurre questi processi naturali in allevamenti di animali e piante, perché anche le piante appunto vengono in qualche modo allevate. Così dunque siamo qui a cercare di interrogarci su cosa è accaduto, perché adesso l'Europa si trova a un crocicchio in cui deve assolutamente capire appunto non tanto qual è la strada da percorrere, perché appunto l'ONU ha indicato qual è la strada da percorrere, ma come e perché siamo arrivati in questa situazione in cui appunto anche noi stessi, andando proprio perché andiamo al supermercato, non abbiamo una così poca scelta tra le varietà, insomma, diciamo il classico esempio del sole 8 mele, tipi di mele in tutti i supermercati italiani, di cui 4 italiane e 4 americane, quando ne avremmo centinaia e centinaia. E cosa è accaduto? Perché non ci domandiamo più, perché non ci facciamo queste domande? Cosa abbiamo perduto? Cosa è successo quando abbiamo perso un'altra... ok. E quindi ci chiediamo, torniamo al significato greco di dieta, quindi la dieta che per i greci appunto era la regola di vita, non solo alimentare ma anche la regola di vita che permette di essere in salute non solo fisica ma anche mentale, ed è una dieta quotidiana. E a partire da questo appunto mi ricollego un po' a partire da questo richiamo etimologico, ovviamente è necessario ritornare a Feuerbach, che in questo suo saggetto pieno di sarcasmo, poiché insomma non credeva neanche che avrebbe avuto questo successo, questo suo saggio sull'uomo e ciò che mangia. Era solo un gioco di parole, der Mensch ist, was er ist, insomma questo fra l'essere e il mangiare, questo è un gioco di parole. E tuttavia ebbe molta fortuna e gli permise di poter parlare di questo voler tornare alla materialità, di tornare alla non soltanto all'essere nei bisogni, ma riprendere responsabilità dei propri bisogni, il bisogno di alimentarsi, il bisogno di abitare, il bisogno di anche di conoscere. E quindi, tornando al, senza voler ripetermi, anche per stringere in qualche modo, e questo bisogno di avvenire, tuttavia, ecco, Marx l'avrebbe criticato poiché questo materialismo voleva sembrare anche un po' antichegliano di Feuerbach, che in realtà poi riporta un po' a un misticismo, perché insomma questo progressismo di Feuerbach intende più che altro indicare un dove stiamo andando, ma Marx l'avrebbe criticato, appunto lo criticò poi nelle tesi su Feuerbach, su il come, criticando appunto Feuerbach di non essere riuscito, di essere stato troppo storico, troppo mistico, e di non aver preso in considerazione le leggi oggettive che regolano il mondo, che regolano la realtà in cui ci troviamo. E a partire quindi proprio da questo, quasi dal rimprovero, ecco, di Marx, perché appunto se pensiamo alle tante direttive europee sulla tutela della biodiversità, se pensiamo alla sostenibilità, a cui tanto l'Europa si fa paladina, non ha una costituzione l'Europa, ma se l'avesse probabilmente inserirebbe la sostenibilità all'interno della sua costituzione, ma non esiste e neanche ancora questa ha ancora delle direttive che non sono poi così vincolanti, lasciano ancora la possibilità, come vedremo più avanti, di lasciare un libero arbitrio agli stati stessi. E quindi, visto che il tempo stringe, io andrei direttamente a un tema che forse più con il quale vorrei aprire la riflessione collettiva, che è quello appunto della biodiversità. Visto che questo nuovo paradigma agricolo, comunitario, lavorativo, in qualche modo anche culturale, vuole unire una necessità, ma nella diversità, tutelando la diversità culturale, tradizionale, teatrale, quindi proprio il trasmettere. E al momento farò questo esempio che ci servirà appunto per proseguire la nostra riflessione. ed è quello del, ad esempio del, degli organismi geneticamente modificati. È forse un po' provocatorio, un po' no, in realtà no, poiché per appunto noi ci troviamo in questa nel 2018 oramai, in cui non abbiamo una vera legislazione sul, sugli OGM. E vi sono il parere della FAO, secondo cui appunto sì, è evidente che anche dalle plurime ricerche scientifiche che sicuramente da un punto di vista di rese, rispettando ovviamente, utilizzando i vari tipi di fertilizzanti, di diserbanti e quant'altro, è possibile avere rese migliori rispetto a una varietà autoctona probabilmente. E, tuttavia, quindi, visto che ci troviamo a pensare a questa previsione del 2050 con 9,1 miliardi, forse possiamo avere paura, come sfameremo tutte queste persone? E allora, per problematizzare e aprire il dibattito, porto giusto alcuni dati con i quali poi avremo modo di parlare. Ecco. Secondo la FAO stessa, abbiamo al momento 2 miliardi di persone in ipernutrizione, quindi tra obesi e persone in sovrappeso, e precisamente 2 miliardi di persone in malnutrite, a cui mancano micronutrienti. E quindi sembrerebbe quasi che basterebbe una redistribuzione degli alimenti per poter risolvere il problema, però è questo. Non siamo ancora a 9,1 miliardi, e quindi ci siamo interrogati anche sugli sprechi e abbiamo scoperto che un terzo del cibo che viene prodotto viene buttato sostanzialmente, e circa l'80% di questo un terzo è commestibile. Quindi a partire da questo ci si chiede se è davvero necessario, insomma, se la ricerca scientifica si porta avanti anche altri tipi, sempre per la preoccupazione della sicurezza alimentare, continuiamo a parlare oltre che di OGM, ma di cellular agriculture, quindi per esempio la carne in vitro, o ci occupiamo di acquacultura.
Acquacultura.
Ma gli esempi sarebbero veramente tanti.
E insetti?
Novel food, anche di novel food. E senza qui appunto cercare di probabilmente di andare a quale forse ok, diciamo, tutti, visto la sfida che si è, quindi forse mi taccio probabilmente, no, per posso concludere brevemente, dice oramai ha ragione, e quindi no, mi lascio semplicemente, ok, intendo aprire la riflessione collettiva avendo in mente se con dieta, quindi la dieta nel senso greco positivo significa regola di vita, modo di vivere, quale modo di vivere abbiamo avuto fino ad ora e quale modo di vivere vogliamo darci per l'avvenire alla luce di alcune problematicità che sono emerse parlando di questo argomento.
Diciotto-19 minuti, miglioreremo, non avevamo calcolato questa cosa dei 10 minuti, però un po' sfuggita.
Sì.
Adesso le domande. La cosa dei minuti può essere ovviata in questo perché se è un momento fuori rispetto al nostro padre, dove loro ci deliziano con delle relazioni che diventano anche importanti, no? In quanto diventano per noi motivo di conoscere, di approfondimento, anche le altre, quelle che teniamo con tutto il rispetto per chi poi le cura, ci mancherebbe altro, però loro in fondo sono un'innovazione, ecco. E oltretutto secondo me poveretti è stato un battesimo di sangue, sì. 15 minuti, cioè, vi vogliamo bene,
sì, guardate che tutti con mano sono riusciti
abbiamo fatto una minigonna da una gonna lunghissima,
ancora tu non lo saprai mai,
no.
Va bene, adesso sono domande?
Sì.
Più la prima.
Allora, il concetto di spazio.
Perché avete chiamato, intitolato questi momenti spazi?
Ma diciamo che voleva essere un tentativo di trovare un filo conduttore in qualche modo a tutti quanti questi argomenti, e forse su questo in effetti sarebbe opportuno organizzare una riflessione anche sul concetto di spazio. Però io, per esempio, parlando con Stefano, che è l'altro ragazzo con cui Stefano De Guz, che è il presidente un po' della nostra associazione.
Stefano?
De Guz si chiama, e ancora purtroppo non c'è, però penso che arriverà. Siamo difatti in particolare un concetto, diciamo, topologico di spazio, cioè ovvero dove non si intende come spazio inteso come dire come differente territorio all'interno di spazio fisico, ma come spazio concettuale in qualche modo. Quindi appunto noi abbiamo individuato tre diversi appunto territori concettuali all'interno di cui poter lavorare, che sono tutti quanti legati appunto a una prospettiva che vuole sicuramente essere volta anche a un fine pratico in qualche modo, per questo si parla anche di spazi. Però come dire c'è una concettualità di fondo che poi si lega molto bene appunto al tema appunto dell'Europa e appunto a temi che possono essere come dire non semplicemente specifici, ma possono essere come dire anche in globali in qualche modo.
Sì, ho intuito che sicuramente ci sarà una connessione tra in questi spazi, sono molto curiosa di arrivare in fondo.
Diciamo nello specifico del tema e delle varie diciamo questioni problematiche che vorremmo venissero fuori, cioè che l'agricoltura proposta dalla FAO e dall'ONU stessa è un'agricoltura su piccola scala, è un'agricoltura locale che tende all'empowerment delle comunità, quindi che le comunità capiscano il significato, che le comunità capiscono il loro ruolo nel luogo in cui si trovano, e quindi capendo il loro ruolo diventano parte attiva. E quindi stiamo parlando di un'economia locale, da un punto di vista del movimento delle merci, ma un'economia globale, forse non piacerebbe chiamarla economia, ma diciamo c'è una globalità nella condivisione delle conoscenze.